Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Non c'è niente che ci fa più male, non c'è niente che danneggia i nostri rapporti umani, non c'è niente che danneggia il nostro rapporto con Dio quanto il nostro orgoglio. Il nostro orgoglio è un nemico terribile. Però quando Dio ci salva, ci libera dalla schiavitù del peccato. Siamo ben capaci ad andare avanti a peccare, ma non siamo più schiavi del peccato. Dio ci libera dalla schiavitù, ci chiama a camminare nella luce. E questo vuol dire combattere il nostro orgoglio. Il nostro orgoglio ci inganna perché ci promette quello che non ci dà. Ci dice che se possiamo essere visti bene, che possiamo essere stimati, che sarà bello. No! È vana gloria, è falso, è un inganno. Noi in Cristo possiamo rifiutare il nostro orgoglio e camminare umilmente davanti a Dio. E in tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, impariamo che Dio è vicino agli umili ed è lontano dai superbi, gli orgogliosi, gli alteri. E vi dico una cosa, che lo sai, che non lo sai, tu vuoi che Dio ti stia vicino. Tu vuoi i benefici di avere Dio vicino a te. Anche se non pensiamo, o anche se uno non pensa in quei termini. Quindi quanto è importante combattere il nostro orgoglio. Uno degli aspetti della vita che può aiutarci più di qualsiasi cosa a combattere il nostro orgoglio e di contemplare l'umiltà di Gesù Cristo. Considerare la gloria di Cristo e considerare insieme a quello l'umiltà di Cristo può essere un immenso aiuto. L'umiliazione volontaria di Gesù Cristo nell'incarnazione e nell'andare alla croce è l'avvenimento più grande, più incredibile di tutta la storia. Questo avvenimento trasforma il destino eterno di tante persone. Il rifiuto di abbracciare quell'avvenimento determina un'eternità di solo tormento. Nell'umiliazione di Gesù Cristo vediamo quello che ci ha salvato dal tormento eterno. Vediamo più della grandezza dello sacrificio di Gesù Cristo. Vediamo più dell'immensità dell'amore di Cristo per noi. È impossibile mai arrivare a comprendere pienamente l'immensità di un atto così immenso. Io prego che Dio ci aiuterà oggi a comprendere un po' di più, ma se volete vivere bene, scegliete di pensare e meditare su questo. Quanto tempo sprechiamo meditando sui problemi, sulle faccende, sui doveri, sui piaceri, sulle offese subite, che ci fa male, non ci aiuta. Scegliamo di meditare, contemplare su Gesù Cristo e quello che ha fatto per poter salvarci. Gesù Cristo si è spogliato esternamente della sua gloria per diventare uomo. Il creatore è diventato una creatura. Sono parole che, cioè, logicamente non è possibile. Il creatore è diventato una creatura. Stiamo studiando Filippesi, l'epistola ai Filippesi. In capitolo 2, che abbiamo già studiato, Paolo inizia chiedendoci se c'è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto di amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione. E dicendolo in modo incerto, ma c'è, se c'è qualche consolazione, conforto, eccetera, ci stimola a pensare un attimo e dire, cosa vuoi dire? È come se uno chiedesse a me, ma se qualche volta, Serena, si è ricordata di farti un pasto? Cioè, se c'è qualche, ma non ha mai mancato. In più di 40 anni non ha mai mancato, se c'è qualche, ma no. E se noi pensiamo, se c'è qualche conforto, compassione, tenerezza e compassione, e noi dovremmo dire, ma stai scherzando? Ma c'è tantissimo, infinito, senza fermare. Bene, allora rendete completa, piena la mia gioia. Anzi, leggo, voglio leggere questo brano dove Paolo, Dio guida Paolo a spronarci, a comandarci come vivere, però dandoci la base, perché i comandamenti di Dio non sono gravosi, perché ci dà sempre la base su quale edificare e ci dà tutto il materiale e ci dà la forza. Quindi leggo Filippesi 2 da 1 a 4 e che ci spiega come dovremo vivere alla luce di quello che abbiamo ricevuto in Gesù Cristo. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. In questi versetti Paolo ci fa riflettere sui meravigliosi benefici che abbiamo in Gesù Cristo. E poi, in base al fatto che abbiamo ricevuto questi benefici, ci esorta a non vivere per noi stessi, ma umilmente di vivere con una mente fra di noi, per il bene degli altri, per la gloria di Dio. Ci comanda, non vivete ognuno per conto suo, ma unitevi con una mente, un traguardo, un unico desiderio. Allora, nel versetto 1, la motivazione che Paolo ci dà per incoraggiarci a vivere così è in base ai benefici che abbiamo ricevuto, questa consolazione, conforto, tenerezza, compassione, comunione di spirito. Dal versetto 5 Paolo ci dà come motivazione l'esempio di quello che Gesù Cristo ha fatto per poter salvarci, umiliandosi e andando alla croce. L'incarnazione di Gesù Cristo e il suo sacrificio per noi, dovrebbero stimolarci a seguire l'esempio di Cristo Gesù con le nostre vite. Cioè, quello che Gesù Cristo ha fatto, il suo sacrificio, il fatto di lasciare la gloria per diventare uomo, per poter salvarci, era tutto per noi. In questo brano Paolo ci aiuta a considerare l'immensità di quel sacrificio e anche di considerare il cuore di Cristo. Queste verità dovrebbero lasciarci meravigliati, commossi, colpiti. Non c'è motivazione più grande di questo. E con quello, avendo appena letto i versetti 1 a 4, voglio proseguire dal versetto 5. Voglio leggere per primo 5 ad 8, guardando l'esempio di quello che ha fatto Gesù Cristo per salvarci. Perciò, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Consideriamo attentamente questo brano con i nostri cuori, perché questo è quello che Gesù ha fatto per noi. Questo non è leggere una storia, la storia del mondo, qualche personaggio famoso nel passato. Questo è quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. Troviamo, sì, una descrizione del sacrificio di Gesù Cristo, quello che ha fatto per salvarci dalla condanna eterna. Questo è quello che Gesù ha fatto per salvarci dalla condanna eterna. Allora, versetto 5 ci comanda, è l'unico comandamento in questo brano, ci comanda ad avere lo stesso sentimento. Allora, in greco la parola stesso sentimento è la stessa parola che nel versetto 2 viene chiamato la stessa mente, una sola mente, la stessa parola. Ricordate che i comandamenti di Dio non sono gravosi. Ci comanda di avere la stessa mente di Gesù Cristo in base a quello che Cristo ha fatto per noi. Forse avrei tradotto, visto che usa quella parola, come stessa mente. Comunque dice: perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. E poi, subito dopo, ci spiega qual era questo sentimento, questa mente. Ricordate, la parola è la stessa che abbiamo già visto, questa mente. Quindi, abbiate in voi la stessa mente che è stata in Cristo Gesù. Cioè, la mente, come vedeva la vita, come tutto, noi vediamo tutti tramite un filtro. Vediamo tutti tramite un filtro. Può essere un filtro vero o un filtro falso. Possiamo vedere tutto tramite un filtro vero o falso. Un genitore può vedere la cura dei figli come un grande peso. Quello è un filtro falso. O può vedere la cura dei figli come un grande privilegio. Quello è un filtro vero. Quindi vediamo tutti tramite un filtro. Qui Paolo sta dicendo di guardare la vita con la stessa mente di Cristo. Lo stesso filtro di verità. Perché Gesù certamente sapeva che tutto esiste per la gloria del Padre e quindi è importante vivere totalmente per la gloria del Padre. Questo è un filtro di verità. E quanto spesso noi scegliamo un filtro di menzogna? Il serpente disse a Eva: se mangiate il frutto, se ribellate a Dio, andrà meglio per voi. Quello è un filtro di menzogna. E quanto spesso noi crediamo: se posso solo valermi dei miei diritti, se posso solo avere meno problemi, se posso solo essere riconosciuto, mi andrà meglio, starò bene. Quello è un filtro di falsità. Gesù aveva la mente focalizzata sul vivere alla gloria del Padre e questa era la mente di Gesù. E dice: abbiate in voi la stessa mente che è stata in Gesù Cristo. Gesù viveva con un unico traguardo, un unico pensiero che guidava tutto quello che faceva. Camminava sempre in obbedienza, sapeva di essere in missione e noi siamo in missione. Vuoi una vita che conta? Questi giorni, se appena prima di morire si passa la vita davanti gli occhi, allora io sto per morire. Perché in questi giorni, stanotte, stavo ricordando da quando ero bambino piccolo, fino adesso, stavo passando la mia vita in rassegna. E quello che mi ha colpito era, quello che conta, era le persone che Dio ha usato per farci vedere più di Dio e le volte che noi siamo stati usati per far vedere più di Dio altri. E io stanotte stavo lì, ho passato probabilmente qualche ora a letto, ricordando quante persone dalla mia infanzia, dalla mia giovinezza, poi da quando siamo sposati, tante persone, maggiormente che ci hanno fatto vedere più di Dio. E poi che abbiamo potuto in qualche modo, per mezzo di Dio, far vedere più di Dio. E questo è quello che, questo, mi sono aggrappato, questo è quello che rende la vita vera. Le cose che ho fatto di cosiddetto successo, i piaceri, non erano lì nell'angolo che non avevano valore. E allora Gesù Cristo sapeva come vivere per avere una vita di valore. E dice, abbiate in voi lo stesso sentimento, la stessa mente che era, che è stata in Gesù Cristo. E qual è questa mente? Qual è questa visione della vita dell'eternità che guidava Gesù, che rendeva la sua vita una vita che contava? Solo per dire, l'Apostolo Paolo viveva così. E così poteva dire, secondo Timoteo, ho finito la corsa. Ho finito la corsa, non mi vergognerò, mi aspetta che cosa? Una corona? Perché Paolo viveva. Tutte le cose che mi erano importanti, qui in Filippesi, sono come spazzatura, una cosa che faccio, protendendomi in avanti. Allora, come Cristo, Paolo viveva. E quindi qual è la mente di Gesù Cristo? Come viveva Gesù? Leggo di nuovo 6 e 7. Il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Seguiamo attentamente perché questo brano descrive quello che Gesù Cristo, il nostro Signore, Salvatore, ha fatto per salvare noi. Prima di tutto, notate che troviamo due volte la parola forma qui. Versetto 6, essendo in forma di Dio, poi in versetto 7, prendendo la forma di servo. Allora, la parola forma descrive sia la forma esterna, ma anche la vera natura di quello che è. Quindi questo brano dice Gesù era veramente Dio, infatti più avanti essendo uguale a Dio. Gesù era veramente Dio, è veramente Dio. E Gesù è diventato veramente un servo. Gesù è veramente Dio, essendo in forma di Dio, uguale a Dio, prendendo la forma di servo. Doulos, schiavo, è diventato veramente schiavo, che è inconcepibile, però è vero, per salvarci. Gesù era nella forma di Dio, non solo assomigliava a Dio, ma era pienamente Dio, come dice subito dopo, era uguale a Dio, coesistente, identico di Dio, vuol dire la parola, come diceva Pietro e Giovanni e tutti gli altri, Paolo sta dimostrando la divinità di Gesù Cristo. Gesù è Dio. Ricordate, Gesù non era Gesù prima dell'incarnazione, era il figlio di Dio. Il nome Gesù è il suo nome da uomo quando si è incarnato. E quindi era sempre figlio di Dio, è diventato anche Gesù, uomo, ma era sempre Dio. Gesù, Dio, che vuol dire cosa? Pieno di gloria. Glorificami con la gloria che avevo presso di te. Ricordate Giovanni 17? Gesù era pieno di gloria. Tutti gli angeli lo adoravano. Gesù aveva creato il mondo. Gesù, il figlio di Dio all'epoca, gestiva tutto, comandava tutto, regnava su tutto. Gesù, uguale a Dio, da quella posizione, da quell'altezza, si è umiliato per diventare uomo. Poi dice, non considerò rapina l'essere uguale a Dio. Questa frase in greco è una parola rara, era difficile tradurre, ma vuol dire tesoro, un tesoro a cui si aggrappa. E lui diceva, no, ha scelto di non aggrapparsi al tesoro di essere uguale a Dio. Cioè, è un tesoro. Parliamo di tesoro, essere uguali a Dio Padre, uguali in piena divinità. E Gesù non considerò rapina, scelse a non aggrapparsi a questo tesoro di essere uguale a Dio. Lui era uguale a Dio, ha detto, ma non mi aggrappo a questo, ma mi spoglio esternamente della mia gloria divina, rimanendo pienamente Dio dentro, ma ha tolto esternamente il fatto di essere Dio, è venuto come uomo. E troviamo nella Bibbia Gesù come uomo, come servo. Infatti leggo di nuovo, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Non si aggrappò alla sua gloria, annichilì se stesso. Annichilì vuol dire annichilare, vuol dire ridursi a nulla, vuotarsi, annientarsi. In altre parole, Gesù, pieno di gloria, si è ridotto di scelta sua a nulla, pur restando Dio dentro. È rimasto sempre Dio, ma si annichilì, ha lasciato tutta la gloria esterna per diventare un servo, prendendo la forma di uomini. Quando era sulla terra, si stancava. Ricordate più esempi dove si stancava? Gesù, onnipotente, si stancava, aveva fame, aveva sete, soffriva, aveva dolori, aveva il timore, Padre, se sia possibile, passi oltre me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua. Confrontiamo Gesù con come noi tendiamo a vivere. Gesù si è umiliato, anche mentre era sulla terra, noi cosa facciamo? Di natura, ci umiliamo o vogliamo farci vedere? Siamo offesi se qualcuno non ci dà quello che meritiamo a nostri occhi. Ci fa male se qualcuno parla male di noi. Ci fa male che se qualcuno ci trascura e non ci riconosce. Ci fa male. Vogliamo essere notati, vogliamo gloria, che è vana gloria. Non vogliamo umiliarci. Non vogliamo abbassare noi stessi. Non vogliamo assolutamente annichilare noi stessi. Vogliamo prendere gloria, non vuotarci per servire. Ma Gesù Cristo, per poter salvarci, pur essendo pienamente Dio, con tutta la gloria, per amore nostro, annichilì se stesso. Poiché Lui che regna sull'universo ha preso forma di schiavo, di servo. Il sovrano è diventato il servo. Gesù ha lasciato tutti i suoi diritti, tutti i suoi vantaggi per poter salvarci. Oh, che Dio ci aiuti a comprendere questo amore più a fondo. Avendo lasciato esternamente tutta la sua gloria, avendo lasciato tutti i privilegi che aveva regnando in cielo accanto al Padre, non si è fermato lì. Cioè, già il fatto solo di lasciare la gloria e diventare uomo era assolutamente immenso, oltre quello che possiamo concepire. Ma 6 a 8 ci dice che non si è fermato lì, è andato oltre a quello. Leggo. Il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Il fatto di aver lasciato esternamente la sua gloria come Dio, il fatto di essere diventato uomo, veramente umano, con tutti i limiti che c'è un uomo, è inconcepibile. Noi cerchiamo di innalzarci, Gesù si è abbassato più di quanto possiamo concepire, ma non finisce là, essendo trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso ancora di più, divenendo ubbidiente fino alla morte, ma non qualsiasi morte, ma la morte più vergognosa, alla morte di croce. Queste verità colpiscono come una freccia nel cuore. e prego che possano colpirci ancora di più perché tutto quello ha fatto per me e per te. Prima di tutto, notate che quando dice abbassò se stesso, Gesù non è stato abbassato, Gesù abbassò se stesso. È stato Gesù ad abbassare se stesso. Tutta questa grande umiliazione, tutto questo andare alla morte, tutto questo caricarsi dei nostri peccati ha fatto Gesù per scelta sua. Questa è sottomissione totale, assoluta, che comprendeva ogni campo della vita. Non è che va bene, faccio quello, ma poi almeno qui mi tengo qualcosa a cui posso aggrapparmi del mio. No, un sacrificio totale, totale, assoluto, fino alla morte. Gesù non si è aggrappato a nulla per se stesso. Non si è aggrappato a nessun diritto, a nessuna preferenza, a nulla. Ha lasciato tutto per poter salvarci, per te, per me. Questo mi colpisce, perché quanto spesso mi aggrappo a qualcosa per me, che Dio non mi ha dato. Quanto spesso mi trovo aggrappandomi a gloria e vana gloria, perché Dio non mi ha dato gloria, tutta la gloria appartiene a Dio. Quanto spesso mi offendo se qualcuno mi tratta ingiustamente, ma io non voglio la giustizia, voglio la grazia. Quanto spesso c'è una motivazione dentro per la mia gloria, che non è vera gloria. Gesù, che ha vera gloria, ha lasciato tutto per amore. Io voglio imparare ad amare dal suo esempio per me. E poi quando dice che abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce, la morte di croce non è solo il fatto che era la croce, ma era quello che ha subito mentre era sulla croce. E cos'è ha subito mentre era sulla croce? Secondo Corinzi 5,21 parla dello scambio divino che è avvenuto quando Gesù era sulla croce. Vi leggo quello che il Padre ha fatto nel Figlio mentre era sulla croce. Gesù Cristo ha preso su di sé, è diventato peccato per noi. Leggo. Egli è Padre e Lui, colui è Gesù. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Dio ha fatto essere peccato, il Santo di Dio. Dio ha fatto essere peccato Gesù Cristo, che non ha conosciuto peccato. La Bibbia usa la parola conoscere, l'uomo conobbe sua moglie, conosceva intimamente. Gesù non ha mai conosciuto peccato, non aveva mai peccato. Noi abbiamo tutti vomitato, abbiamo tutti movimenti di corpo, tutto. Noi sappiamo essere sporchi, sudiamo. Spiritualmente siamo sporchi. Spiritualmente siamo tutti molto sporchi. E quindi non si può dire che siamo fatto essere peccato, siamo già peccato di natura. Quindi cerchiamo di concepire che Gesù puro si è indossato. Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti quello che non eravamo mai e non potevamo essere, giustizia di Dio in lui. Quindi quando dice che è stato ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce, non era il fatto di morire sulla croce, perché tantissime persone all'epoca erano uccise sulla croce. No, è che sulla croce Gesù Cristo è stato fatto essere peccato per noi. Lì sulla croce fu punito da Dio per i nostri peccati. Gesù aveva preso i nostri peccati su di sé E mentre è sulla croce, il Padre ha versato la sua ira che doveva essere su di noi. E Gesù sapeva benissimo questo quando ha pregato: se sia possibile, passi oltre me questo calice, ma non la mia volontà, no, ma non la mia volontà, ma la tua. Non era il dolore fisico, era di subire l'ira di Dio. E lui è andato avanti e ha pagato tutto. E alla fine cosa ha gridato? È compiuto. È pagato in pieno. La morte di Gesù fu il traguardo finale del suo abbassamento. Quando ha lasciato il cielo, c'è un canto che ascoltavo anni fa che diceva: e nella stalla, tramite le lacrime, vedeva già la croce. Gesù è venuto per quello. Gesù è venuto per andare alla croce. Non era un piano B che non è... No, è venuto specificamente per cielo quando ha lasciato il Padre. Come era in cielo quando ha salutato il Padre per venire in terra e diventare uomo. Lui sapeva benissimo quello che stava facendo. Quanto è importante che riflettiamo profondamente e costantemente sul sacrificio di Gesù Cristo. Se fosse stato solo per il fatto di andare alla croce, sarebbe già immenso oltre quello che possiamo comprendere. Ma non era solo andare alla croce. C'è il fatto di spogliarsi esternamente della gloria, di rivestirsi dell'umanità e poi di andare fino alla croce caricandosi del nostro peccato. Quando consideriamo il sacrificio di Cristo, non è solo la croce, è passare dall'essere in cielo sovrano su tutto ad essere un servo, è passare da essere il sovrano Dio che veniva adorato ad essere un uomo che veniva odiato e disprezzato. La croce è una parte di questo immenso sacrificio che Gesù ha fatto per noi. Però la storia non finisce là. Gesù si è abbassato e poi Dio Padre lo ha innalzato. Un principio che troviamo in tutta la Bibbia, versetti sparsi dappertutto, è che Dio ci comanda ad umiliarci e chi si umilia veramente di cuore sarà innalzato da Dio. Leggiamo questo nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento. Cosa succede ad un uomo che si innalza da sé? E magari ha successo, magari nel suo piccolo mondo o grande mondo, ha successo e diventa un campione, diventa un uomo di grande successo nella sua ditta, diventa forte, diventa potente nella politica, nella carriera, quello che sia. Cosa succede ad ogni uomo che si innalza da sé? Viene battuto giù. Viene battuto giù eternamente. In Giacomo 4:10, come tanti altri brani, leggiamo: umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. E se Dio ti innalza, non è temporaneamente e non è parzialmente, è per sempre. Dio innalza chi si umilia. Di natura combattiamo per innalzare noi stessi, siamo stolti. Perché qualunque gloria che arriviamo ad ottenere è solo una vana gloria, è solo vuota, non veramente vale, è finta. Gesù Cristo era pieno di vera gloria, ha lasciato quella gloria per umiliarsi, per pagare per noi, e poi è stato innalzato. Voglio leggere quello che Dio ha fatto quando Gesù aveva pagato. Leggo da 9 ad 11, Filippesi 2. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Dio innalza gli uomini che si umiliano di cuore, e Dio ha innalzato Gesù Cristo infinitamente di più. Gesù si è spogliato della sua gloria esterna E Dio lo ha rivestito di nuovo con gloria, aggiungendo la gloria di essere il Cristo che aveva compiuto la salvezza. Avendo compiuto la salvezza, Dio gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. Il nome Gesù, il Cristo, è il nome di colui che ha sconfitto Satana e ogni potestà. Il nome di Gesù Cristo è il nome che farà piegare ogni ginocchio di tutte le creature dell'universo, quelli naturali e quelli spirituali. Ogni creatura mai esistito, e questo comprende Satana e i suoi angeli, comprende tutti gli esseri umani mai vissuti, comprende gli angeli, ogni ginocchio di ogni creatura si piegherà davanti a lui. E ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quanto è importante per noi di comprendere questo e aggrapparci a questo. Oggi gli uomini si ribellano contro Gesù Cristo. Tanti ignorano Gesù Cristo. Tanti negano Gesù Cristo. Satana combatte contro l'opera di Gesù Cristo. Ma quando Gesù Cristo ritornerà nella sua gloria, in un fuoco fiammeggiante, nella sua potenza per fare vendetta, ogni ginocchio si piegherà davanti a lui, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, nessuno potrà resistere, nessuno potrà scappare. Salmo 2 descrive la situazione attuale e come sarà quando Gesù Cristo ritornerà nella sua gloria. Gli uomini oggi si mettono insieme per combattere contro Cristo, l'unto di Dio, per rifiutare il suo regno su di loro. In questo salmo Dio esorta gli uomini a umiliarsi, a ravvedersi finché c'è tempo. E noi dobbiamo proclamare questo agli uomini: ravvedetevi e credete finché c'è tempo. Leggo Salmo 2. Perché tumultano le nazioni? E i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami, sbarazziamoci delle loro funi. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. Allora parlerà a loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà e dirà: ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte. Dichiarerò il decreto dell'Eterno. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi ed io darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra per tua possessione. Tu le spezzerai con una verga di ferro, le frantumerai come un vaso di argilla. Ora dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudici della terra, servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Sottomettetevi al Figlio, perché non si adiri e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. Non dobbiamo scoraggiarci per quanto gli uomini sono ribelli contro Cristo, perché tutto questo passerà. Gesù Cristo ritornerà nella sua gloria, ritornerà per giudicare. Sarà terribile. Chi si ravvede adesso sarà perdonato. Chi non si ravvede in questa vita sarà troppo tardi. Dovrà piegare il ginocchio e confessare che Gesù è il Signore prima di essere mandato nel tormento giorno e notte nei secoli dei secoli. Oggi, vivere per Cristo in questo mondo vuol dire vivere andando controcorrente. A volte vuol dire essere visto come esagerato o fanatico, o peggio, può causare, vivere per Cristo può causare disprezzo, a volte persecuzione. Però tutto questo passerà. Che immensa benedizione essere in Cristo Gesù, ora glorificato, ora che regna, che sta aspettando il momento giusto per ritornare, per giudicare il mondo. Il fatto di essere visto male dagli uomini, che importa? In confronto con la gioia di sentire Gesù dire quel giorno: io ti conosco, anziché io non ti ho mai conosciuto. Ogni ginocchio si piegherà davanti a lui. Chi con gioia e chi costretto. E nessuno può resistere, nessuno può scappare, nessuno può alzare il pugno, subito condannato, mandato al tormento eterno. Oggi è il giorno di aggrapparci a questo Signore che era abbassato, ma è tornato nella sua piena gloria e sta per tornare per regnare. Torniamo dove abbiamo iniziato. Dio ci comanda ad avere la stessa mente che era in Cristo. Nel testo hanno tradotto lo stesso sentimento, lo stesso cuore, lo stesso desiderio, un desiderio di vivere per l'eternità, un desiderio per vivere per quello che non sarà mai perso, un desiderio di vivere per la gloria di Dio Padre. Cristo, avendo quella mente, ben volentieri si è umiliato, abbassandosi fino alla morte per noi. Non aggrappiamoci ai nostri cosiddetti diritti. Non combattiamo per i nostri diritti, per le nostre preferenze. Lasciamo tutto quello a Dio. Non cerchiamo vana gloria, perché è vana. Viviamo come Cristo per la gloria di Dio. Diventiamo servi. Quello che vuoi tu, non la mia volontà, ma la tua volontà. Perché se noi ci umiliamo, invece di fare i nostri ragionamenti, ma non riesco, ma devo fare così. No, non funzionerebbe come Dio dice. No, vorrei tanto, ma non ho tempo. Non facciamo i nostri ragionamenti, ma umiliamoci. Tu mi dici di fare così. Io non vedo come funzionerà, ma io farò così. Mi fido di te. Ma noi sappiamo come andrà. In Ebrei 12 dice di Gesù: per la gioia che le ha posto davanti. Cosa ha posto davanti a noi Dio? Gioia. Cosa dice? Che Cristo ritornerà e ci accoglierà e saremo con Lui per sempre. Anche noi abbiamo la gioia posta davanti. Quindi anche noi possiamo sopportare tutto, perché sappiamo quello che ci aspetta. Guardiamo in avanti, umiliamoci, combattiamo contro cosa, contro chi? Contro il nostro orgoglio. Umiliamoci ogni giorno, perché è una battaglia, perché se noi ci umiliamo sarà Dio a rinalzarci per farci sedere sul trono con Cristo. Lo dice in Romani: per glorificarci con Cristo. Io sto qui dicendo cosa vuol dire, non lo so, ma è grande. Quanto è importante per noi di ricordare quello che ha fatto il Figlio di Dio per noi. Quanto è importante rivedere l'amore di Dio per noi in Cristo, che si è abbassato per noi, è andato alla croce per noi, si annichilì, ma Dio lo innalzò al di sopra di tutto e di tutti, e ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà. Non siamo i poveri che gli altri vincono e noi perdiamo. Noi siamo vincitori in Gesù Cristo. Alla luce di questo, prego che possiamo vedere quanto è terribile il nostro orgoglio, che possiamo umiliarci e gioire in quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. Viviamo in attesa del suo ritorno, camminando umilmente, ubbidienti, confidando nel nostro grande Signore. Seguiamo l'esempio, le orme del nostro Signore. Preghiamo. Padre nostro, non ci sono parole adeguate per lodare un Signore così come Gesù Cristo, che dalla sua gloria è diventato uomo per noi, si abbassò, non solo diventando uomo che era già inconcepibile, ma stato ubbidiente fino alla morte, la morte di croce, prendendo su di sé il nostro peccato, quando lui non aveva mai peccato. È stato fatto peccato per noi affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. O Padre, facci comprendere di più quello che Gesù Cristo ha fatto per noi, chi è Gesù adesso e quello che ci aspetta, affinché possiamo vivere tenendo sempre presente la gioia che ci è posta davanti. Sappiamo, tu ci dichiari quello che succederà. E quanto spesso non guardiamo in avanti, ma guardiamo oggi e vogliamo innalzarci noi. Oh, perdonaci per questo peccato, questa ribellione, questa stoltezza. E c'è perdono in Gesù Cristo. Aumenta la nostra fede, che possiamo camminare confidando in te, in obbedienza, umilmente, e sarai tu, al tempo opportuno, a rinalzarci. Grazie che Gesù Cristo si è abbassato per noi. Grazie che ora regna e ritornerà. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.